seminario Gli scandali nella Chiesa. Studio numero 10. Ultimo studio. Cristiani. Sintesi dello studio. Vi sono tante persone che rifiutano l'appartenenza alla Chiesa per i troppi scandali che vi sono. Ma queste persone, però, sembrano alla ricerca di un alibi per tranquillizzare le loro coscienze. Mi ricordano le sagge parole di un predicatore del risveglio dell'Ottocento. Quando teneva i suoi sermoni, le folle accorrevano e molte erano le conversioni che si verificavano. Una sera, però, alla fine del sermone, un uomo chiese di parlargli e gli disse: «Pastore, io frequento la sua chiesa e pensavo di iscrivermi come membro regolare. Ma mi sono accorto che la sua chiesa non è perfetta e quindi ho cambiato idea, perché io sono alla ricerca della chiesa perfetta». Il pastore era un uomo di spirito e rispose: «Ha ragione. Infatti la mia chiesa non è perfetta. Vi sono tante cose che non vanno. Lei continui la sua ricerca della Chiesa perfetta, ma quando l'avrà trovata, non faccia iscrivere il suo nome in quella Chiesa». «Perché?» domandò l'uomo, e il pastore rispose: «Perché dal momento che lei vi si iscriverà, quella chiesa non sarà più perfetta. Tutti i credenti sono soggetti a sbagliare. Nessuno è infallibile. Quindi la chiesa perfetta non esiste. Paolo scrive: "Non c'è nessun giusto, neppure uno". Romani 3:10. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Prima Timoteo 1:15. I peccatori perdonati e salvati non sono resi infallibili. Hanno sempre bisogno di Cristo, Salvatore e nostro Avvocato. Quando Gesù dice è bene che gli scandali avvengano, è impossibile che non avvengano scandali, non significa che autorizzi gli scandali e nemmeno che li tolleri, anche perché aggiunge subito dopo: guai, guai a colui per il quale avvengano gli scandali. Quella di Gesù è soltanto una triste e dolorosa constatazione. Ripeto, quella di Gesù è soltanto una triste e dolorosa constatazione. Ma nella Chiesa non ci sono solo scandali, non ci sono solo zizzanie, c'è il grano, ed è giusto parlarne. Un testo biblico ci guiderà. Michea 6:8. In realtà il Signore ha insegnato agli uomini quel che è bene, quel che esige da noi praticare la giustizia, ricercare la bontà, vivere con umiltà davanti al nostro Dio. Ripeto, Michea 6:8. In realtà il Signore ha insegnato agli uomini quel che è bene, quel che esige da noi praticare la giustizia, ricercare la bontà, vivere con umiltà davanti al nostro Dio. Esaminiamo queste tre direttrici della vita del credente. Siccome questi termini, giustizia, bontà e umiltà, come tanti altri, sono molto abusati, dobbiamo dare ad essi il solo significato biblico. Fin qui la sintesi. Praticare la giustizia. Gesù ci mette subito in guardia. Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Matteo 5:20. Quindi, attenzione alla falsa giustizia, quella apparente. Spesso si sente qualcuno esclamare soddisfatto: giustizia è stata fatta, mentre si dovrebbe dire vendetta è stata fatta, non giustizia. Praticare la giustizia è molto più che una professione formale di fede. Si tratta di vivere una vita cristiana profondamente onesta, frutto di una vera conversione. C'è una enorme differenza tra la religiosità e la conversione. Paolo di Tarso era un religioso, scrupolosamente osservante, ma perseguitava e torturava i cristiani e riteneva, ahimè, giusto farlo, come tanti credenti di oggi, come abbiamo visto. Credenti che in tal modo uniscono l'iniquità all'assemblea solenne, come dice Isaia 1:13, due cose che Dio detesta: l'iniquità e l'assemblea solenne, perché mostrano in modo eloquente, stridente, l'incoerenza tra quello che si professa di credere e quello che si fa, tra la teoria e la pratica. Saulo di Tarso era un persecutore e un torturatore perché riteneva buona la sua giustizia. La sua giustizia. Poi, con la conversione, capì che ci vuole la giustizia che viene da Dio. Sì, signori, la giustizia che viene da Dio, cioè quella vera, non apparente e quindi falsa. È quella che ci aiuta a comportarci correttamente in famiglia, in chiesa, sul lavoro, dappertutto. La giustizia di Dio, praticata da Noè, che la Genesi definisce giusto, giusto come Lot, quella di Giobbe, chiamato dalla Bibbia onesto e giusto, rifiutava il male perché rispettava Dio, Giobbe 1:1, oppure come il giusto Abele, giusto come Giuseppe, il promesso sposo di Maria di Nazaret, giusto come Giovanni Battista, come il vecchio Simeone, come Giuseppe di Arimatea, come il centurione romano e tanti, tanti altri. Cari fratelli e sorelle, viviamo in un mondo in cui le ingiustizie aumentano giorno dopo giorno in modo esponenziale, scandaloso e vergognoso. Ci si aspetta che i credenti siano facitori di giustizia nel concreto, nella vita di ogni giorno, anche se la pratica della giustizia in un mondo ingiusto comporta molta forza morale e perseveranza, perché il percorso è pieno di ostacoli. Ricercare la bontà. Il primo frutto dello Spirito Santo, afferma la Bibbia, è la bontà. Galati 5:22, cioè l'amore, la forza più straordinaria che esista. La fede e la speranza, dice Paolo, cesseranno con l'eternità, ma l'amore durerà per sempre, perché niente e nessuno potrà mai distruggerlo, perché l'amore è Dio. L'amore è Dio. Ciò che rende caro l'uomo è la bontà, dice il savio Salomone, Proverbi 19:22. L'amore di cui parla la Bibbia è un principio, non un sentimento. E Paolo lo descrive così nel suo inno all'amore di 1 Corinti 13. Chi ama è paziente e generoso. Chi ama non è invidioso. Non si vanta, non si gonfia di orgoglio. Chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell'ingiustizia, la verità è la sua gioia. Chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, mai perde la speranza. L'amore non tramonta mai. 1 Corinzi 13, da 4 a 8. Come si vede, l'amore, secondo la Bibbia, è una cosa molto seria, tanto seria che fa un po' paura, ma fa riflettere e non ha niente da spartire con tutte le inesattezze e le sciocchezze sul tema, tipo quel tale ha tradito per amore, o per amore ha ucciso. Ma nessuno ha mai tradito o ucciso per amore. Si tradisce per egoismo e si uccide per odio, altro che per amore. Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, per correttezza e per non insultare la verità. Il mondo non ha solo fame di pane e sete di acqua e di petrolio, ha fame d'amore, quell'amore che un giorno, ogni giorno, viene calpestato e insultato dai più sordidi istinti dell'uomo e della donna. Ricercare, dice la Bibbia, ricercare la bontà. I tesori non sono a portata di mano o sepolti a due spanne di profondità nel giardino davanti a casa. Anche la strada della bontà, dell'amore, non è piana, è un percorso in salita, è un percorso tutt'altro che facile, perché si tratta di risalire la corrente. Vivere con umiltà. La Bibbia stabilisce l'umiltà precede la gloria, Proverbi 15:33. Ma la maggioranza sceglie la seconda, la gloria, anche se tutti sanno che la gloria del mondo passa presto e non resta niente. Perché l'uomo e la donna sono megalomani per natura e pochi riescono a resistere alla tentazione. Ma il nostro testo, dopo aver raccomandato di praticare la giustizia e di ricercare la bontà, raccomanda anche di vivere con umiltà. Ma che cos'è l'umiltà? L'umiltà è la coscienza della propria debolezza, insufficienza, che induce l'uomo ad abbassarsi volontariamente, reprimendo nel suo intimo ogni moto di orgoglio. Ripeto, l'umiltà è la coscienza della propria debolezza, insufficienza, che induce l'uomo ad abbassarsi volontariamente, reprimendo nel suo intimo ogni moto di orgoglio. Una persona umile è quella consapevole dei propri limiti, che vengono accettati, e non si inorgoglisce per le proprie qualità, per i successi che consegue, né tantomeno ricerca la fama, la gloria, le ricchezze e via dicendo. Una volta fui invitato a pranzo da un megalomane spiantato, nonché avaro, che si dava arie da ricco. Notai sulla tavola tante posate, troppe per i miei gusti, e brutto segno per l'invitato osservatore. Ci credete? Ci credete? Uscii da quella casa che avevo ancora fame. Roba da ridere e da piangere! Fumo! Solo fumo! Gesù dice così, anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite, noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Luca 17, 10. Dice il vecchio proverbio, chi si loda si imbroda e chi si vanta si inciampa. Ma è così noiosa la persona che si vanta, si gloria, si bea per quello che ha fatto, per quello che ha, eccetera. A parte il cattivo gusto, è altro fumo, è altro vento. Il cristiano deve dare gloria a Dio, non a se stesso. Geremia 9, 23, 24. Così dice il Signore, il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Cari fratelli e sorelle, in Gesù, noi abbiamo la perfetta giustizia, la perfetta bontà, la perfetta umiltà. Ripeto, in Gesù noi abbiamo la perfetta giustizia, la perfetta bontà, la perfetta umiltà. Infatti sta scritto, Isaia 53, 11, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti. Giovanni 13, 1, ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Filippesi 2, 7, 8. Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. I minimi, il più piccolo di voi è il più grande. Gesù disse queste parole ai suoi discepoli che stavano bisticciandosi per sapere chi fosse tra di loro il più grande. E le disse mostrando loro un bambino, una bellissima immagine. Perché i bambini sono così belli e simpatici? Ve lo siete mai chiesto? Perché i bambini sono così belli e simpatici? Perché non conoscono la malizia e la malvagità, perché sorridono, perché sono spontanei, perché danno e cercano affetto, cercano aiuto, protezione. Paragone stridente ma eloquente, eloquentissimo, quello di Gesù, che mette con le spalle al muro quelli nella Chiesa tentati dal potere, come gli apostoli. Se è vero che Gesù è il Salvatore di tutti, è altrettanto vero che si è identificato particolarmente con i poveri, i disprezzati, gli emarginati, quelli che erano considerati gli ultimi, i minimi nella scala sociale. Ecco perché nacque in una stalla e vuole che nella sua chiesa regni lo spirito dell'umiltà e della semplicità, non quello della pomposità e dell'altezzosità. La Chiesa è il sale, il lievito e la luce nella misura in cui esprime lo spirito del fondatore. Vi ricordate le parole di Paolo? Ascoltiamole con riverenza. Dio ha scelto quelli che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa. Ripeto, Dio ha scelto quelli che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa. Prima Corinzi 1, 27, 28. Sono questi, scelti dal Signore, che costituiscono il grano, quelli che amano sinceramente il Signore, senza tante parole altisonanti e senza tante riserve. È giusto dire una parola per questi cristiani fedeli, come fece Paolo con le sorelle e i fratelli di Roma. Ringrazio il mio Dio perché in ogni parte del mondo si parla della vostra fede. Romani 1:8. Cristiani sempre presenti alle riunioni, spesso i primi ad arrivare e gli ultimi a partire. Se la comunità gli affida un incarico, lo accettano facendo del loro meglio. Non sono particolarmente loquaci, anzi, sono piuttosto restii a prendere la parola in pubblico. Sono fratelli e sorelle di pace. Se sono in un comitato, dicono quello che pensano, ma rispettano il pensiero degli altri. È il voto finale che viene preso. Sono quelli che si lamentano e soffrono per tutte le azioni disgustose che si commettono nella città, cioè Gerusalemme, simbolo della Chiesa, come scrive il profeta Ezechiele 9:4. Ma non se ne vanno dalla Chiesa, scandalizzati come tanti altri, agendo con superbia o per pigrizia o alla ricerca di un facile alibi per giustificare la loro, chiamiamola, professione di fede molto titubante. È vero che sarà compito degli angeli separare il grano dalle zizzanie, ma è altresì vero che Gesù ci ha detto: gli uomini si riconoscono dai loro frutti, e ci ha messo in guardia contro le imitazioni. Ripetiamo la definizione dell'intelligenza secondo la Bibbia. Ecco, temere il Signore, questa è saggezza. Fuggire il male è intelligenza. Giobbe 28:28. Come si vede, il criterio divino è lontano anni luce da quello umano del definire saggezza e intelligenza. Cari fratelli e sorelle, quante volte il Signore ci ha incoraggiati nei momenti difficili attraverso queste donne e questi uomini minimi, con un sorriso buono, con poche parole o un gesto gentile, e abbiamo sempre riconosciuto in quel loro modo di agire quello di Gesù, pieno di compassione, semplice, schietto, genuino, tanto, ma tanto buono. Dobbiamo ringraziare il Signore per questi esempi e lodare il suo santo nome per tanta grazia e tanta bontà. Fratelli e sorelle, Gesù ripete: è necessario che gli scandali avvengano. È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Concludiamo con le ultime parole dell'epistola di Giuda, fratello di Giacomo e fratello di Gesù. Epistola di Giuda 24:25. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen.